Buongiorno, buonasera o buon metodo di misurazione locale, ascoltatori, e bentornati. Terminate le celebrazioni di Halloween è ripresa la solita routine. E permettetemi di aggiungere, purtroppo, visto che tra la guerra con la metanina, il tempo trascorso a scartabellare i miei vecchi appunti sul caso del Bavetta e i clienti che arrivano sempre più sporadici, ultimamente qui c'è davvero poco da stare allegri. Qui dove, come sempre, nella mia stazione di servizio ai limiti dell'universo. Benvenuti all'ultima stazione. Come vi anticipavo, anche se la festa dei morti è terminata da un po', qua non è che ci sia molta vita. Sempre più clienti si fermano alla penultima stazione, che praticamente sta regalando carburante da settimane. L'altro giorno si era persino creata una coda di fronte alle loro colonnine di rifornimento. Sì, diciamo una piccola coda di due astronavi, ma considerato che siamo ai margini dell'universo, è una cosa che da queste parti non si vedeva da molto spazio-tempo. Per fortuna, il giorno di Halloween è passato a trovarmi il buon vecchio Stanley. Aveva in testa una bizzarra maschera di tofu, e nonostante questo lo rendesse molto poco credibile, non aveva perso il suo fiuto naturale per gli affari. Per cui, vedendomi in difficoltà, mi ha proposto di crearmi un secondo business nel campo dei souvenir. In fondo, l'altra stazione potrà avere carburante a prezzi più competitivi, ma solo questa è l'ultima stazione dell'universo. Quindi mi ha suggerito di approfittare della cosa, aprendo un piccolo shop con una serie di gadget. E nonostante all'inizio fossi piuttosto scettico, sono proprio quelli che mi stanno aiutando a restare a galla. Pensate che ci sono persino astroviaggiatori che, dopo aver fatto rifornimento di là, vengono da me per comprare una spilla ricordo o un adesivo da attaccare alla loro nave spaziale. In fondo non capita tutti i giorni di viaggiare fino ai confini del cosmo. Ma ora è il momento di scoprire altre cose che di sicuro non capitano tutti i giorni, con le nostre news dall'universo.
Una lama affilata come l'orizzonte degli eventi. Un materiale inossidabile e impossibile da distruggere. Un manico ergonomico. Mille modi per intagliare le tue radici lunari, i tuberi orbitanti e quant'altro. Se in cucina ti diletti, di ciao a nuove possibilità di soffritto. Scopri il coltello più performante di tutto il cosmo. Quello certificato da Mostrota. E se acquisti Colt Hello, utilizzando il codice stazione, hai in regalo una batteria di pentole da far suonare ai piccoli di casa.
Apriamo con una notizia che probabilmente vi resterà ben impressa nella memoria. La B-Electro, azienda nota per lo sviluppo di tecnologie bioelettroniche, che ha raggiunto il successo grazie all'iRemember, il device cerebrale in grado di potenziare la memoria di qualsiasi essere vivente, ha appena annunciato l'arrivo dell'iRemember 2. La nuova versione sarà una capacità di memoria 100 volte superiore grazie alla possibilità di salvare i dati nel cloud. E la Uninet ha immediatamente colto l'occasione per inaugurare il proprio portale di archiviazione virtuale, offrendo fino a 100 giga ricordi di spazio a soli 39 unicoin al mese. Passiamo a quello che sta diventando uno dei temi più caldi del momento, i monorazzini elettrici. I mezzi di trasporto che stanno riscuotendo rapidamente grande successo in tutte le galassie più affollate dell'universo, soprattutto tra i giovanissimi, sono tornati al centro delle polemiche dopo l'ennesimo incidente che è costato un intervento di ricostruzione tentacolare a uno Squiddle. Le associazioni per la sicurezza astrospaziale denunciano a gran voce la mancanza di regolamentazione nell'uso dei monorazzini e ne chiedono lo stop immediato. Il tema sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Trasporti Intergalattici. E ora una notizia che farà felici tutti i sostenitori dei diritti dei Wulfi, creature troppo a lungo vittima di pregiudizi a causa soprattutto della letteratura pastorale, che per millenni li ha ingiustamente dipinti come mostri. Ma dopo che molte celebrity e star dell'olocinema si sono schierate in difesa dei loro diritti e della loro immagine, pochi giorni fa la svolta. Non si potranno più caratterizzare i Wulfi attraverso stereotipi offensivi e dispregiativi. Un portavoce dell'associazione Libero Ululato ha voluto rilasciare una breve dichiarazione. È la scelta più giusta e civile, non si poteva continuare a rappresentarci come delle belve mangiatrici di pecore elettriche. Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto. E c'è anche un'altra causa altrettanto importante che dovremo sostenere tutti insieme. Si avvicina infatti la prima giornata intergalattica dedicata alla lotta alla robomafia, l'organizzazione criminale che troppo spesso è stata ignorata dalle forme di vita biologiche che non si sono mai sentite coinvolte fino in fondo dal problema. Sono pertanto in programma nella giornata di domani manifestazioni in tutte le galassie più tecnologiche, comprese quelle dei mondi virtuali. È inoltre previsto un breve sciopero generale in cui tutti i device robotici ed elettronici smetteranno di funzionare per qualche minuto. E questa era l'ultima news. Ora dedicherò, come promesso, un breve spazio a quelle che sono le mie indagini sul caso del Bavetta, tratte direttamente dal mio blog in Sluggish. E in questa prima parte ci occuperemo delle basi di ogni indagine che si rispetti. Immaginatevi che un numero di lumache inizino a morire misteriosamente nei loro appartamenti. La scientifica non trova indizi sulla scena del crimine. In che direzione vi muovete? Beh, come mi ripeteva Cale Looper, per prima cosa bisogna cercare i moventi. E statisticamente ci sono due moventi principali per gli omicidi delle lumache giganti. Primo, il loro muco, che si crede abbia effetti ringiovanenti sulla pelle di molte creature ed è tuttora usata in prodotti di contrabbando. Secondo, la gastronomia. Infatti, benché questa pratica sia vietata in gran parte dell'universo, alcuni continuano a ritenere le lumache giganti una prelibatezza. Ma è evidente che entrambe i moventi sono da escludere, in quanto è sempre stato ritrovato il corpo delle lumache. Vi è poi la terza ipotesi, avanzata da un celebre team di investigatori guidato da un Wookiee di nome Wookiee Boo, la truffa immobiliare. Il gruppo era convinto che gli omicidi fossero architettati ad arte, per far crollare il valore degli immobili su Mucus, ma non essendo mai riusciti a dimostrare la loro teoria, ha presto finito col perdere credibilità. Quindi, esclusa anche questa ipotesi, l'unica rimasta è stata quella dell'omicidio seriale. Ed è allora che si è iniziato a costruire il mito del Bavetta, anche se, come sapete, Cale era convinto che ci fosse sotto qualcosa di molto più grande rispetto a un semplice serial killer. Anche se, purtroppo, non ha fatto in tempo a condividere con me i suoi sospetti. Che ci sia davvero un movente mai considerato? Una pista che solo Cale aveva affiutato e che l'ha portato dritto al suo assassino? Beh, se devo essere onesto, io penso di sì. E nelle prossime trasmissioni vi racconterò cosa secondo me non torna nelle teorie ufficiali. Per ora basta parlare di questo caso. È il momento della storia del giorno, dopo un breve intermezzo dei nostri sponsor.
Sono nato per questo! Creato appositamente per combattere un esercito! Uno contro tutti loro! Pochi secondi all'impatto! Sono concentrato sull'obiettivo! All'arrembaggio!
Sapone per piatti super concentrato Capitan Allock! Il grande nemico degli allocchi dello sporco!
I segreti, armi potentissime, in grado di tenere sotto scacco anche le creature più potenti. Sia per la forza che queste parole non dette si portano dietro, sia per l'effetto che potrebbero avere se qualcuno con brutte intenzioni se ne volesse appropriare. Nella mia esistenza lunghissima sono venuta a conoscenza di segreti d'ogni tipo, dai più innocui a quelli più stravolgenti. Chi ha ascoltato la trasmissione dedicata alla metanina corp sa di cosa sto parlando. Solitamente non tradisco le confidenze che mi vengono fatte, né mi prendo la libertà di raccontare in giro quelle in cui mi imbatto per caso, a meno che ovviamente non ci sia un motivo importante in ballo o io non abbia ricevuto il consenso. Io stesso ho molti segreti. Alcuni sono sciocchezze, altri sono sicuramente cose che non vorrei mai venissero divulgate. E no, non vi farò un esempio. Ma la storia di oggi parla proprio di segreti, o meglio, di quello che nell'universo è noto come Secret Lake. Dovete sapere che nella Galassia del Silenzio, nel quadrante A24, esisteva un pianeta molto speciale. Su questo piccolo globo, percorribile nella sua interezza in pochissime unità di tempo, erano presenti ben poche cose. Una foresta di albille, mosse da un venticello leggerissimo e fresco, un piccolo lago rosa a causa dei coralli luminescenti sul suo fondale, una vending machine di dolci e fagioli rosa, prelibatezza della Galassia del Silenzio, e infine una cabina telefonica. Vi chiederete perché mai su un pianeta disabitato o da creature che ne possano usufruire vi fosse uno strumento di comunicazione e poi così desueto. Tutto iniziò quando Kaleido, giovane fattorino del pianeta Scopio, venne lasciato dalla sua compagna, Prizia, per il capo dell'impresa di delivery in cui lavoravano entrambi. E beffa delle beffe, per via telefonica, mentre il povero Kaleido stava effettuando una lunga consegna che lo stava portando in una galassia vicina. Con i tre cuori dilaniati dal dolore, Kaleido decise di cambiare improvvisamente rotta, mandare al diavolo l'impresa di consegne e trovare un posto in cui ritrovare se stesso, dopo quell'inaspettato colpo basso. Magari un posto come Las Vegas, il noto pianeta dedito al gioco d'azzardo, ma guardando il navigatore astrospaziale Kaleido capì di essere completamente fuori rotta. Era nella galassia più noiosa del quadrante, quella del silenzio. Decise così di fermarsi per qualche unità di tempo sul pianeta più vicino segnalato dal navigatore, Atreus 673, a quanto pare privo di abitazioni o servizi. Parcheggiata la sua astromotoretta, Kaleido iniziò a camminare e rimuginare. Prima passò attraverso la foresta bianca e verde di albille, poi raggiunse il laghetto, dove fece saltare pietre per un infinito lasso di tempo. Infine raggiunse una piccola radura. In questo ampio spazio, Kaleido vedeva solo l'alta erba azzurra ondeggiare al ritmo del respiro placido di una brezza dolciastra, mentre passeggiava con gli occhi offuscati dal tanto piangere. Per questo, quando raggiunse il buco, per poco non vi finì dentro. Il buco altro non era che quella che oggi chiamiamo la cabina telefonica. Vi spiego meglio. Dal buco non uscivano né suoni, né odori, né luce. Kaleido provò a illuminare il buco, ma era come se l'ombra assorbisse ogni raggio. Se non vi avesse infilato mezzo piede per sbaglio, Kaleido avrebbe pensato si trattasse di un cerchio bidimensionale di colore nero, privo di profondità. Provò a chiamare qualcuno e si accorse di una cosa. Era come se la sua voce venisse risucchiata verso il buco. Così, sdraiato a terra al suo fianco con i gomiti poggiati sull'orlo, Kaleido iniziò a sfugarsi. Parlò di Prizia, di tutti i piani che avevano fatto insieme che ora non avrebbero mai visto la luce. E poi iniziò a parlare di tutti i suoi altri dolori. Man mano che parlava era come se il peso dei momenti più dolorosi della sua vita venisse anch'esso intrappolato dal buco. Una volta finita quella strana e curiosa sessione di psicoterapia, Kaleido era una creatura nuova. Ora sapeva cosa avrebbe fatto del suo futuro. Avrebbe diffuso il verbo sul buco, condividendo con l'universo quel luogo magico che avrebbe fatto sentir meglio ogni suo abitante. Dopo qualche peripezia burocratica con le SVLAT, Kaleido riuscì ad acquisire il permesso per poter abitare su Atreus 673. Qui costruì appunto la cabina telefonica, in modo da proteggere il buco ed eventuali avventori. Kaleido aveva provato a lanciarvi un sasso e questo si era come volatilizzato una volta superata la superficie. Tramite la cabina tutti potevano avere della privacy, mentre si sfogavano con la cornetta, raccontandole i propri segreti più reconditi. La cornetta era collegata a un cavo, a sua volta collegato al buco. La voce di chi si confessava finiva inesorabilmente al suo interno. Per numerose unità di tempo, creature da tutti i quadranti facevano lunghi pellegrinaggi per raggiungere il pianeta e potersene andare più felici e leggeri. Lo facevano le creature comuni, afflitte da problemi e dubbi e segreti quotidiani, ma anche personaggi di spicco, da star dell'olocinema a politici di minor o maggior potere, pronti a liberarsi dai macigni che si portavano appresso legati al proprio lavoro. La cabina telefonica divenne un vero e proprio luogo di devozione, tanto che, qua e là, nelle galassie, nacquero dei culti che ne veneravano gli effetti miracolosi. Ma come ogni cosa, anche quella più benevola può avere risvolti inquietanti e disastrosi, se negli arti sbagliati. Fu proprio un personaggio losco della malavita del quadrante, Mortimer Moriarty, a vedere in quel luogo benefico un'opportunità per guadagnare un coin e, perché no, vista la sua indole caotica o malvagia, causare un bel po' di disordine in ogni angolo del cosmo. Mortimer era un tipo particolare. Se lo aveste conosciuto ad un bar, lo avreste ritenuto non solo affascinante, dati i suoi modi affabili, ma anche estremamente amichevole. probabilmente lo avreste considerato una creatura affidabile. I suoi modi sembravano quelli di un amico di famiglia, empatico e comprensivo, con la battuta sempre pronta e gli abiti puliti e stirati di chi puoi presentare ai tuoi genitori. Nonostante questa superficiale patina di gentilezza, Mortimer era uno dei boss più crudeli e sanguinolenti del quadrante della Galassia del Silenzio. Era noto per divertirsi in maniere, oserei definire, inquietanti. Una rapina con un lanciarazzi di qua, uno scuoiamento con un pelatuberi di là. Insomma, se lo aveste conosciuto ad un bar, ritenendolo affascinante, e foste finiti per seguirlo nella sua limo, probabilmente non ne sareste usciti tutti interi. Fatto sta che un giorno Mortimer iniziò a vedere i propri scagnozzi non più in ansia, tormentati e rabbuiati. Com'era possibile? Cercava di mantenerli equamente terrorizzati, con minacce e più o meno piccole torture fisiche. Solo grazie a un notevole sforzo di fantasia, dovette ingegnarsi per trovare una tortura efficace che ora non narrerò, Mortimer riuscì ad estorcere a uno dei suoi galoppini la verità. Una volta alla settimana andavano a visitare un pianeta nella galassia, sul quale vi era una magica cabina telefonica che risucchiava i segreti che venivano narrati dalla sua cornetta e ti lasciava libero, più leggero. Al sentire quella rivelazione, Mortimer ebbe subito l'illuminazione. Avrebbe trovato il luogo in cui finivano i segreti, così da poter avere materia prima di grande qualità per minacciare ed estorcere Unicoin e potere. Trovare però la risposta alla sua domanda, dove finiscono i segreti, non fu semplice. Prima chiese un consulto ai migliori scienziati, che però non sapevano spiegare l'anomalia, né erano in grado di studiarla poiché mancavano le tecnologie per approfondire quel mondo piatto ma profondo. Poi domandò ai più noti conoscitori religiosi per capire se quel fenomeno fosse legato a una qualche divinità che in tal caso avrebbe certamente corrotto. Ma nessuna religione contemplava l'esistenza di tale anomalia. Infine tentò con i medium. Provò con il segugio, noto per fiutare creature, avvenimenti e idee a distanza, ma il segnale era flebile, sottile, appiattito. Poi tentò con la Visione, una supereroina che riusciva a vedere sprazzi di avvenimenti, luoghi e momenti, ma riuscì solo a vedere un buio profondissimo, nero inchiostro. Quando ormai aveva abbandonato ogni speranza, il caso venne in suo aiuto. Proprio mentre era a cena da sua sorella, assistette a un litigio di famiglia causato da Maxwell, suo nipote, che a quanto pare non studiava né faceva presenza agli incontri della gang di famiglia, perché ossessionato dalle costanti uscite di un fumetto, che stava ormai invadendo la sua stanza con i suoi volumi. Maxwell iniziò una strenua difesa dell'opera, spiegando allo zio cosa la rendeva tanto speciale. Ogni capitolo raccontava i segreti più intimi e personali di creature realmente esistenti. Non si sapeva chi fosse l'autore né come entrasse in possesso di quelle informazioni, ma si sospettava che fosse un collettivo di artisti, poiché ogni storia aveva uno stile completamente diverso. Mortimer, che oltre a essere diabolico era un genio, nel senso davvero aveva un QI altissimo secondo gli standard del suo quadrante, collegò le cose e chiese a Maxwell di vedere i volumi, chiedendo dove li trovasse. A detta del nipote, i volumi apparivano sempre nel solito punto della sua fumetteria di fiducia e il proprietario non sapeva mai quanto quotarli perché non sapeva da dove provenissero o quale fosse il loro valore. Ovviamente bastarono queste parole per far finire il proprietario del negozio in una vacanza permanente ad Hawaii. Mortimer acquisì la fumetteria, chiudendola per sempre al pubblico. Ogni giorno sullo scaffale comparivano nuovi volumi con nuove storie. Inizialmente Mortimer fece come si era ripromesso. Leggeva i volumi e agiva. Ci volle poco e Mortimer divenne il boss incontrastato, non solo nella galassia, ma nell'intero quadrante. Questo ovviamente non passò inosservato alle gang delle aree vicine, che preoccupate decisero di lasciare momentaneamente da parte le lotte e i contrasti interni, unendosi per andare contro l'impero di Mortimer. Con minuziosi interrogatori, non esattamente finiti bene, le gang rivali riuscirono a risalire alla rinnovata ricchezza di Mortimer, la cabina. E così, in una notte qualunque, fecero saltare in aria l'intero pianeta di Atreus 673. Mortimer non prese bene l'avvenimento. Lo trovarono carbonizzato. Si era lasciato bruciare dentro la fumetteria dismessa, fra i volumi in cui aveva vissuto nelle ultime unità di tempo. Da allora nessuno ha scoperto quale fosse la causa che portava l'anomalia a autoprodurre graphic novel di qualità, da far finire su uno scaffale in una fumetteria qualunque su un pianeta di poco conto. Molti rimpiangono la cabina, che donava loro pace e tranquillità. Ma soprattutto, numerosi sono i complottisti che dicono che anche noi, sì, io e voi, ascoltatori e tutto l'universo e i multiversi, non siamo altro che le pagine di una graphic novel, stampata da un'anomalia in un altro universo superiore. Questa era The One di Nisei, un cyborg canterino che alcune unità di tempo fa postava sulla Uninet le sue canzoni. Eravamo in pochi ad ascoltare le sue melodie, ma mi chiedo che fine abbia fatto. A proposito di finali, credo valga la pena ragionare su quello della povera cabina. Un'anomalia che donava alle creature pace e sollievo, ma che le creature stesse in qualche modo hanno distrutto. Come diceva Oscar Wilde, il noto scrittore del pianeta Gale, ogni creatura uccide ciò che ama. E con questo vi lascio ricordandovi di inviarmi le vostre canzoni a ultimastazionepodcast@gmail.com e ovviamente seguitemi su Instagram come Ultima Stazione. Dai limiti dell'universo è tutto.